Stiamo avviando alla fine dell'anno liturgico e la liturgia in questo periodo, in questo tempo, ci fa meditare, ci fa contemplare l'attesa del Signore, l'incontro con il Signore alla fine dei tempi, ma ci fa anche meditare sulla venuta di Dio nella storia e anche nella nostra vita, perché sapete sono tre le venute del Signore. Innanzitutto la venuta storica, quando cioè si è incarnato, si è fatto uomo. Poi il Signore viene continuamente nella nostra vita, quando si manifesta nella nostra vita, quindi quando noi siamo capaci di aprire il cuore alla presenza di Dio nella nostra vita. E poi il Signore verrà alla fine dei tempi, quando, come professiamo nel credo, quando verrà a giudicare i vivi e i morti. E un anticipo di questo incontro noi lo avremo nel momento in cui moriremo, in cui intrapasseremo, quello sarà il nostro incontro con il Signore. La liturgia in questa fase finale dell'anno liturgico, che poi diciamo si conclude con la solennità di Cristo re dell'universo, ecco ci vuole preparare in qualche modo a questo triplice incontro con il Signore, e lo fa a partire da questa parabola delle 10 vergini e lo fa chiedendo anche a noi, no, questa capacità di apertura del cuore e della vita al Signore. E una vita di fede che in fondo è fatta di alti e bassi, perché anche a noi spesso capita di non trovarci sempre nella condizione ottimale per poter percepire la presenza di Dio nella nostra vita. Anche noi andiamo un po' su e giù nel cammino di fede, quando ci sentiamo di aver capito tante cose, quando ci sentiamo nell'euforia, nella gloria, in estasi per aver magari sperimentato qualcosa di bello nella fede e nella preghiera, proprio in quel momento il Signore spesso ci dà delle mazzate per cui ci fa ricadere nuovamente, e allora la nostra vita diventa sempre questo combattimento continuo, questo andare su e questo poi ricadere e questo trovare la forza necessaria per riprendersi e per camminare sempre su. Il problema non è tanto quello di addormentarsi, no? Perché capita a tutti di assopirsi nel cammino della vita e nel cammino della fede, non è quello il problema. Perché se avete notato, se avete fatto caso al Vangelo con attenzione, lì tutte si addormentarono, mica si sono addormentate soltanto le vergini stolte, come dice il Vangelo, si sono addormentate tutte. Il problema non è quello di addormentarsi, il problema è di avere la lampada sempre accesa, di avere la lampada sempre pronta. Ma che cos'è questa lampada? Che cos'è questa lampada? È la nostra fede. Avere la lampada accesa significa avere sempre la speranza che anche nei momenti più bui, nei momenti più difficili, nei momenti che veramente la forza ci viene meno, credere che anche in quelle situazioni Dio non ci abbandona, anzi in quelle situazioni Dio ci sta parlando, in quelle situazioni Dio sta intervenendo nella nostra vita. E non basta, o meglio, non è necessaria per forza una grande fede, anche se continuamente dobbiamo chiedere al Signore, come hanno fatto gli Apostoli, come ha fatto Pietro, di aumentare la nostra fede. Ma basta anche un ballù, basta anche una fiammella, no? Mi viene in mente quella bellissima immagine di quando, mi viene solo in mente perché chi se la ricorda, di quando noi eravamo bambini e ci stavano battezzando, e ai nostri genitori è stata consegnata la fiamma della candela accesa poi al cielo pasquale, no? Una piccola fiammella, ma che è capace però di illuminare una vita intera. Una piccola fiammella in una stanza buia, avete certamente notato, rompe le tenebre più fitte. Ecco, allora basta avere sempre un po' di fede accesa nella nostra vita per rompere il buio fitto che spesso caratterizza la nostra vita. Non si può stare al buio, perché ci si fa male quando si sta al buio. Quando sono molto comiche quelle scene di quando stiamo in casa e se ne va a luce, e poi non troviamo mai la candela, no, mai pronta, e allora cominciamo ad alzare. fanno una botta dopo un anno stipendio perché non ce la accorgiamo, poi camminiamo un po' più avanti e inciampiamo nella sedia. Poi quando abbiamo trovato la candela salteranno, tipico, no? di quelle scene, e noi ci ritroviamo a contare i danni di quella battaglia che abbiamo fatto col buio. Prima un limite dopo braccio, è stato usato l'opera, un bombolone non gatto, di tutto ci è capitato. Così avviene anche nella vita. Quando noi stiamo completamente al buio e non abbiamo accanto a noi la lampada della fede accesa, il rischio è quello di acchiappare parecchie botte. E i segni di quelle botte restano, rimangono i limiti, le ferite, le lacerazioni che quelle botte avute nel buio della vita restano. Però anche lì, no, sempre per ritornare all'esempio, poi basta magari prendere l'accendino, no? Perché magari sta lì l'accendino e accenderlo in quella stanza al buio. Ma che cos'è la luce o la fiamma, no, di un accendino? Eppure basta quella piccola fiamma per potersi vedere l'un l'altro, e se ci vediamo non cadiamo l'uno sull'altro, non ci scontriamo perché ci stiamo vedendo, e quindi quello ci rischiava in qualche modo. Basta un po', poi se a quel poco aggiungiamo man mano col cammino della vita una luce sempre più ampia, allora tutto diventa ancora più chiaro, tutto diventa più bello e anche più semplice nella nostra vita. Si tratta di alimentare la fiamma della fede. E come si fa ad alimentare? Con l'olio. E che cos'è quest'olio? Che cos'è quest'olio? Perché vedete, quelle sagge saranno pure sagge, ma a primo impatto sono proprio antipatiche. Ma pare di avere le secchione, ma visti che la scuola di studio design, e tu ci dici, vuoi fare una cosa, dici, no, ti hai, puoi fare. No, che le laga che non passano un po' di manga, si schioma Gesù dalla croce, così mi sembrano, no? A primo acchitto. No, uno quando viene qua diceva queste. Meglio le stolte, ma attenzione, queste sagge come sono attivate, ci danno quella impressione. E perché dicono in maniera anche brutta, in maniera scarbata, dicono le altre, no, andatevene a comprare. Perché dicono così? Ma che sarà mai questo olio da non poterlo condividere? Visto che il Signore ci spinge poi alla condivisione, no? Ci spinge a dare il nostro agli altri. Dice, perché non mi puoi dare un po' del tuo olio? Cioè, figurati, è il Signore che ci invita, no? Ad essere sempre prossimi e vicini a chi è in difficoltà. Perché vedete, qui l'olio è l'amore. Allora l'amore o ci sta o non ci sta, non si accatta. Non è che io posso andarmi a comprare l'amore. Non è che se io amo, allora poi mi faccio un marchingegno tale che mi consente poi di amare un po' di più, un poco meglio. Allora, ho sempre in modo tutto un meccanismo interiore, spirituale, e quindi io sono capace di amare, oppure non giusto niente a fare. Ma noi questa volta lo sperimentiamo, io vedo che se non nasce quella scintilla, no? Anche a volte con determinate persone, saremo educati con quelle persone, ovviamente, e figuriamoci se non mica, però no, è così, altrimenti ci dovremmo innamorare tutti quanti. E perché invece io mi innamoro di un tuzzo, di una tuzza, invece di innamorarmi di tutti quanti? Ci sta un motivo particolare. Allora, l'amore o ci sta dentro o non c'è. Tu non puoi andarlo a comprare, è un fatto personale, è una disposizione interiore personale, è un cammino personale, è una capacità di ciascuno di avvicinarsi sempre di più all'amore grande, no? Che poi è l'amore di Dio. E allora questo è il motivo per il quale quelle vergini non possono dare il loro olio. Però in fondo, se ci pensiamo bene, da qualche parte noi possiamo sempre andare un po' a prendere quest'olio, no? Perché in fondo hanno usato queste vergini, poi, visto che sono sagge, una indicazione l'hanno data, no? Non sono poi così cattive come sembrerebbero, o così secchione come appaiono, perché ad un certo momento le tante andatevene a comprare. Ma dove sta sto negozio al quale io posso recarmi per andarmi a comprare quest'olio? E vedete, questo negozio è aperto la domenica, però bisogna fare attenzione, che stanno aperti i negozi ultimamente aperti di domenica. Però questo negozio qui, che è aperto di domenica, teneva la precedenza di altri negozi, poi gli altri sono venuti dopo, e non valgono. Questo negozio che è aperto di domenica, sempre, e non chiude mai, nessuna domenica, pure a Ferragosto chiudo questo negozio, e non chiude mai, è la parrocchia. è la chiesa. Questo è il negozio dove io posso andare a comprare questo olio particolare che mette nel mio cuore un amore nuovo, un amore diverso. Perché? Perché che ci sta a fare questo negozio? Fa niente di particolare, ma fa una cosa più importante e necessaria, la parte migliore, come dicono Marta e Maria. Guarda, Marta e Maria, lei si sceglie la parte migliore per fare questo negozio particolare, fanno una cosa che ogni tanto si parla un po' per caso, per fare, vedi, ogni domenica stiamo lì, no? Allunghiamo le mani, poi le togliamo, poi le allunghiamo di nuovo. L'Eucaristia, quello è il nostro amore. E quello è l'olio che tiene sempre accesa la nostra lampada, che tiene sempre acceso il nostro cuore. Allora noi ci dobbiamo nutrire dell'Eucaristia, perché quell'olio lì ci tiene sempre vivi. E se ci tiene sempre vivi, ci fa riconoscere nell'amore l'altro. E quando io riconosco nell'amore l'altro, l'altro diventa per me mio fratello. L'Eucaristia ci fa fratelli. Allora dobbiamo incoraggiare questo cammino eucaristico nella nostra vita. Dobbiamo far crescere sempre di più questo stile eucaristico nella nostra vita. Sapete perché? Perché a volte noi non diamo troppo l'impressione, ecco, di amare il Signore. O non diamo troppo l'impressione di aver capito che nel nostro cuore abita questo amore divino. È vero che ci stanno un sacco di problemi. È vero che ognuno di noi ha mille problemi, mille guai, mille situazioni. Se volessimo raccontarcene questa mattina solo come stiamo messi qua, non finiremmo manco prima di stasera. È vero tutto questo, ma è anche vero che stiamo troppo con le facce appese. È anche vero che siamo troppo vittimisti ed è anche vero che facciamo la gara a chi è più vittima. A chi è più vittima? Facciamo questa gara continua a chi mette a coppia nei guai. E quasi siamo un po' invidiosi quando l'altro ci deve raccontare che se non vuoi nuovo ci vuole solo questa. No, 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 è che non può andare, è come così. Ma da quelle cose ci sappia perché ci mette la coppia. Lì con quelle facce appese, ma che testimonianza dell'amore di Dio noi diamo, no? Che testimonianza di gioia siamo capaci di dare se viviamo così la nostra fede, con questo senso di pessimismo e di vittimismo che allontana le persone, perché non vedono poi in noi quella speranza cristiana di cui tanto ci vantiamo, di cui tanto parliamo, che cerchiamo poi in qualche modo anche attraverso i nostri incontri, le nostre preghiere, le nostre catechesi, cerchiamo di infondere nel cuore degli altri. Certo, la gioia non significa essere sciocchi, essere stupidi, essere banali, essere irresponsabili, non sentire, non avvertire tutta la responsabilità delle situazioni particolari e difficili della nostra vita. Qui si parla di gioia cristiana. E la gioia cristiana è la gioia di chi sa che anche nelle situazioni più buie il Signore non lo abbandona, ricordate gioia. Quella è la gioia cristiana, è la gioia di chi si lamenta pure, di chi si appiccica pure con il Signore, ma nonostante tutto mantiene vivo nel suo cuore quella fiamma, tiene accesa nel suo cuore quella fiamma, perché sa che Dio non può abbandonarlo, perché sa che Dio è un padre buono, è un padre misericordioso e non abbandona i suoi figli, anzi in quelle situazioni ci dà tutta la forza necessaria per andare avanti e soprattutto ci fa superare quel terribile dubbio che assale spesso la nostra vita e che risponde a quella domanda alla quale non avremo mai risposto. Perché? Perché mi è successo questo? Perché il Signore mi ha tolto questo? E perché il Signore mi ha mandato questo? Perché? Proviamo a leggere il libro di Giobbe e troviamo la risposta. Proviamo a leggere il libro di Giobbe, ma proviamo a leggere il libro della nostra vita. Perché forse è più semplice leggere altri libri piuttosto che incominciare a leggere il libro della nostra vita, cioè interrogarci dentro, scrutarci dentro, capire chi siamo, capire che cosa vogliamo, capire che cosa stiamo facendo nella nostra vita, capire questo dono immenso che il Signore ci ha dato, a che punto sta, se è un dono che si sta perdendo, se è un dono che si sta sciupando, o l'abbiamo messo lì, abbandonato, a pigliare polvere. A volte lo vedo, no? Pure a casa mia mamma si sta sempre a spolverare, no? Le cose a cui ci tiene un poco di più, niente di meno, facciamo con le cose materiali, piano piano, no, valore alle cose materiali, diamo valore alla nostra poi lasciamo che la nostra vita si asciughi così, in cose insignificanti, in questioni inutili, in discussioni inutili, in ricerca di ambizione inutile, in litigi inutili. E stiamo sempre a dirci chi sono io, chi sei tu, mi hai fatto questo, mi hai detto questo, e tu così, e tu colà, sempre, continuamente. A parte il fatto che la sua opera forse è esagerata, la vista. Cioè io non so dove l'avrò detto questa forza, io ce la faccio. Io non ce la faccio, cioè io non vorrei capirlo. E allora dico, perché c'è una forza esagerata che fa tutto questo? Perché che è usata di quella tutto che la ritta. Se no fa pure figure di niente con la roba. Quindi si mette in moto anche una forza di mente, non solo una forza di cuore. Dico, ma perché non utilizziamo questa forza di mente e di cuore per fare del bene, invece che perdere tempo e fare delle cose inutili, e fare delle cose stupide, che tolgono senso, valore e significato alla nostra esistenza? Ecco, Gesù ci sta chiedendo questo stamattina. Ci sta chiedendo questo, altrimenti il Signore non lo incontriamo. E noi ci chiediamo spesso, ma perché il Signore non mi parla? Ma perché quando prego non sento niente? Ma perché non avviene niente nella mia vita? Ma perché ricordo niente? Perché la caratoia, il tuo cuore, sono impegnato altrove. Ma che cosa dì? È un fatto di sintonia. Se io mi sintonizzo su Dio, allora è chiaro che Dio lo sento nella mia vita. Ma se io invece mi sintonizzo su altre cose, lo sento come la radio. La radio, è seduto, si sente in canzone la comunità, mi metti coppa a canzone di canzone la comunità, però poi dice, ma perché non fa mai una canzone italiana? Ecco, cambia canale. E quindi come fa la canzone italiana? Invece no, io insisto e pretendo che da quel canale venga fuori poi un'altra cosa. Impossibile, non potrà mai venire fuori. Devi cambiare, cambiare, cambiare la manopolina, convertirsi, cambiare vita, manopola del tuo cuore, manopola della tua mente, gira la bocca, metti una gruppia, ingrana, vai avanti, cerca di cambiare la tua vita, cerca di cambiare un po' modo di essere, un po' modo di fare. E allora ecco un po' più di ciò. Altrimenti come possiamo comunicare, no? Agli altri la bellezza, la trepidazione dell'attesa del Signore. Chiediamo al Signore che la nostra vita, che le nostre famiglie, che la nostra comunità diventi sempre di più il luogo della lampada accesa, delle nozze celebrate, il luogo dell'attesa dello sposo. Solo così potremo sperimentare nella nostra vita la bellezza e direi anche la grandezza dell'amore di Dio.